buonasera a tutti e vorrei dedicare questo show alla memoria di due persone a cui ho voluto molto bene e che hanno avuto molta, ho avuto molta stima per loro, dei Ludwig Matascher, Angela Fiorentino, Moesco, di cui l'altro ieri è il corso 37° anniversario della morte, una grande madre di Israele, e vorrei dedicarlo a un carissimo amico Efraim Ben Azaria Belea, un caro amico di Milano Levita, di cui oggi ricorre il 30° anniversario, Menuhato Began Eden. E prima di iniziare il debut, vorrei leggere il Ludwig Matam, il Salmo 130, Shira Malot, Mimama Kim Keratiha Adonai. Adonai Shima Pekoli, Tiena Usdecha Kashvot, Ekolta Adonai, Ima Avonot Tishmoya Adonai, Miya Amot, Ki Mecha Sericha Leman Tifare, Ki Bidi Adonai Ki Beda Nafshi, Velifaro Ochalti, נשיל אדוני משומעים לבוקר, שומעים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני יחזר, בהרבה מופדות. והוא יבנה את ישראל מכל עבודתיו. על הקוויסטו שבת, לג'יימו דוי פרשות, che quasi sempre si vengono assieme a Chaimot e Kedosh. A Chaimot è anche la parasha che si legge nel giorno di Kippur, divisa in due parti, la prima parte al mattino a Shachrit e la seconda parte nella Tefillat Mincha. Vorrei soffermarmi innanzitutto su un verso della parasha di Achaimot. È un verso che introduce tutto quel capitolo che va sotto il nome della parasha delle Arayot, che è il plurale di erba. Le Arayot sono tutti quei rapporti sessuali proibiti, gli incesti, gli adulteri, i rapporti con gli animali, i rapporti che la Torah proibisce e che non a caso è l'ultimo brano di Torah che leggiamo nel giorno di Kippur. Al verso 5, come potete leggere, la Torah dice «Ushmartem et chukotai per mishpatai, asher yaseh otam adam pachai vaem ani asher». «Osserverete i miei statuti e le mie leggi, eseguendo i quali Adam, un uomo, Vachai Baem, vivrà in essi, io sono Hashem». Allora, ci sono molte interpretazioni su questa parola, Vachai Baem. Che cosa vuol dire? Che noi dobbiamo osservare gli statuti, le leggi e tutte le mitzvot che Hashem ci ha dato per vivere in esse. Allora, Rashi ci dice che questo si riferirebbe al mondo futuro, grazie al fatto che noi osserviamo i Hukim e i Mishpatim in questo mondo, noi avremo vita nel mondo futuro grazie a queste mitzvot che facciamo qui. Però da questa espressione della Torah si deduce una cosa importantissima.
Perché sono due, i partecipanti sono 22, due si vedono.
Scusate,
dovete... 22 persone, sono già 30, 40.
Scusa, dovete spegnere l'audio perché è molto disturbata la linea. Tutti i partecipanti devono chiudere il loro microfono. Allora, da dove si sa che la salvezza della vita umana passa avanti all'osservanza dello Shabbat? Proprio da questo passo che abbiamo appena letto, che dice: osserverete le mie leggi e le mie disposizioni in modo che l'uomo le metta in atto e viva con esse, come spiegano i maestri, che vuol dire che viva in esse e non che muoia con esse. Allora significa che questo Vachai Brev vuol dire che la Torah è una Torah Chaim e non una Torah di morte, è una Torah di vita, la Torah ci è stata data per vivere in essa e non per morire. Quindi da qui tutta l'idea di altre culture religiose come il martirio è praticamente assente nel mondo ebraico, perché tutta la vita ebraica, tutte le mitzvot ci sono state date per vivere. Quindi da qui si impara che se una persona è in pericolo in vita di Shabbat, bisogna, è doveroso trasgredire lo Shabbat, perché c'è scritto Bahai Ba'em. E nel trattato del Talmud, in Yomah, trattato del giorno del Kippur, questi rabbini, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Rabbi Nasrat e Nasajah, camminavano per la strada con Levi, il redattore, e Rabbi Ishmael, figlio di Rabbi Elazar ben Asaya. Fu posta dinanzi a loro la questione seguente: da dove si impara che il pericolo di vita supera lo Shabbat? Allora Rabbi Yonatan, figlio di Yosef, dice dal pezzetto: perché lo Shabbat è sacro per voi? Perché è scritto Shabbat Kodesh Ilachem. Quindi questo significa che il sabato è consegnato a voi e non voi al sabato. Cioè noi dobbiamo vivere lo Shabbat, perché è scritto e i figli di Israele osserveranno lo Shabbat per fare lo Shabbat. E Shameu bene Israele ta Shabbat, la sotte ta Shabbat. Quindi la Torah ti dice di profanare per lui uno Shabbat affinché sia in grado di osservare ancora molti Shabbatot. Cioè è molto logica questa spiegazione. Se io rinuncio a salvare una vita di Shabbat e quella persona muore per non trasgredire Shabbat, con quello Shabbat ha finito di vivere. Se io invece gli salvo la vita e trasgredisco quello Shabbat, lui potrà osservare ancora molti Shabbatot. Allora, perché dice, da dove si impara tutto questo? Queste sono le mitzvot che l'uomo farà vivendo in esse, non morendo in esse. Cioè nelle mitzvot bisogna viverci. E lo Shabbat, che è il paradigma di tutte intere mitzvot, è la mitzvah per la quale c'è una sanzione più grave di tutti, sia per mano di un tribunale terrestre e sia per mano del tribunale celeste, anche per lo Shabbat, se c'è un pericolo di vita, è doveroso trasgredire lo Shabbat. E ci sono tante altre deroghe, per esempio se c'è un malato in pericolo di vita che gli dà fastidio un lume, una luce di Shabbat, è lecito spegnere il lume per consentire a lui di dormire di Shabbat. Però questo succede solo per chi ha una malattia a rischio della vita, è una mitzvah profanare per lui lo Shabbat. Cioè, e qui è molto difficile stabilire il confine tra una malattia che è pericolosa per la vita e una malattia di meno entità, di meno gravità. Per questo si ascolta un medico, anche non ebreo, e se però è il malato stesso a esprimere una sofferenza tale che si percepisce che è in pericolo di vita, bisogna trasgredire lo Shabbat e bisogna essere molto solleciti, non ci si deve neanche attardare a domandare il permesso al rabbino, perché questo è paragonabile ad uno omicida. Se l'ammalato insiste nel considerarsi in pericolo, benché il medico sia di alto parere, si ascolta l'ammalato, perché c'è un principio espresso nel libro dei Proverbi che dice che perché il cuore è al corrente della propria amarezza, cioè tanto colui che prova un dolore, una tragedia, è consapevole testimone di che grado ha raggiunto la sua sofferenza. Ora, guardate la quarta riga importantissima di questa halakha. Quando si profana lo Shabbat per un malato in pericolo e siano presenti esperti di Torah, è mitzvah che siano proprio questi ad interferire, delegando altri, le persone incolte potrebbero pensare che si stia violando la Torah. Poi perché un esperto di Torah più difficilmente si lascerà trascinare a trasgredire in seguito anche quando non c'è più bisogno. Lasciare l'incombenza agli incolti presenta invece questo rischio. Cosa ci dice la Torah? Esattamente l'opposto di quello che molto comunemente si è portati a fare. In una situazione in cui c'è un malato, ci si trova in situazioni in cui uno comunemente dice a una persona meno colta di Torah, meno osservante, fallo tu, portalo tu in ospedale, chiama tu il medico o l'ambulanza, perché tanto tu non sei religioso. Ecco, questa è una cosa che scura la casa accanisce, perché ci dice questa profanazione per un malato va fatta dalla persona più esperta di Torah e la più osservante per due motivi. Uno, perché una persona osservante che conosce la Torah deve dimostrare a tutti in quella circostanza che non si sta violando la Torah, ma colui che trasgredisce lo Shabbat per salvare una vita umana sta facendo una mitzvah, non è una possibilità, è un dovere, e lo deve dimostrare alle persone meno esperte. Poi il secondo motivo, perché la persona più esperta di teoria e più osservante, anche in quella circostanza, metterà in azione tutte quelle precauzioni per trasgredire lo Shabbat il meno possibile. Faccio un esempio: se io devo chiamare il medico, l'ambulanza per una persona malata, se solitamente uso la mano destra per usare il telefono, in quella circostanza di Shabbat userò la sinistra perché devo trasferire lo Shabbat, però anche all'interno di quella trasgressione devo farlo in modo differente, devo dare un diversivo per ricordare a me stesso e agli altri che è il Shabbat. E poi perché quando non ce n'è più bisogno, se io ho portato la persona malata all'ospedale, poi con la macchina, parcheggio la macchina, lascio il malato nell'ospedale al pronto soccorso, poi però, non essendoci più il bisogno di trasgredire lo Shabbat, non posso tornare a casa mia con la macchina, ma devo tornare a piedi. E questo, queste cose le sa soltanto la persona colta di Torah e che conosce le regole del Pikuach Nefesh, della salvezza di una vita umana che deve lo Shabbat. Ora, rispetto a tutto questo, noi facciamo molte norme su queste regole del Pikuach Nefesh, della salvezza di una vita umana che deroga l'osservanza dello Shabbat. Però queste sono le halakhot riportate nel testo del Mekor Chaim, della Draita Levi, che riguardano appunto le norme da osservare per la salvezza della vita umana di Shabbat. Tutto questo sembra richiamare un passaggio famoso della Torah. Nella Parashà di Nitzavim, al verso 19 del capitolo 30, chiamo oggi a testimoni in cielo e la terra. La vita e la morte ti ho messo davanti, la benedizione e la maledizione, uvachetta bachaim, e tu sceglierai la vita. Cioè la Torah ci darà qui l'obbligo di mettere la vita al primo posto, cioè che in tutta la sezione ebraica, nonostante le disgrazie, le tragedie, bisogna scegliere la vita. Questo perché Dio ci ha detto di aderire alla vita, di aderire alla nostra vita. Però attenzione, perché questo potrebbe portarci a una concezione che è molto di moda, quella che si chiama la concezione ecologica della vita, cioè la vita sopra ogni cosa e la vita a ogni costo. Ecco, per la Torah non è sempre così. Cioè la vita non è sempre al primo posto. Bisogna vedere di che vita parliamo. Allora, su questo, il grande Maimonide, nella sua opera di giurisprudenza, nel Mishneh Torah, in cui ordina in codice tutte le decisioni talmudiche, A proposito di una grande mitzvah, forse la più grande, a cui ho chiamato il Kiddush Hashem, la santificazione del nome, si esprime in questo modo. Vado direttamente alla traduzione. Tutto Israele è comandato al Kiddush Hashem, alla santificazione del nome. Perché la Torah ci ha detto: e io sarò santificato in mezzo ai figli di Israele, ed è messo in guardia a non fare chilul Hashem, cioè non profanare il nome di Dio, perché è detto: e non profanerete il mio santo nome. Faccio un salto perché voglio farvi vedere il verso dove siamo comandati al Kiddush Hashem e a non fare Chilul Hashem. Al verso 22 della parasha di Amor è scritto: Velote Halleluja Shem Kodshim, Benikdashti Betoch Bene Israel, Ani Hashem Mekadishchem. E non profanerete il santo mio nome, che Benikdashti è un riflessivo del verbo lekadesh, e vero reso kadosh betoch bnei Israele, in mezzo ai figli di Israele. Sono io il Signore che vi ho dichiarati kedoshim. Allora, guardate bene, questa santificazione del nome di Dio, la Torah ci dice che deve avvenire betoch Bene Israele, che vuol dire in mezzo ai figli di Israele, che dice il Talmud, che col Tavash Piktusha, ogni cosa che ha a che fare col concetto di Kedusha, cioè tutte le cose in cui noi siamo chiamati a rendere Kadosh Hashem, vanno fatte Betoch, Bene Israele, in mezzo ai figli di Israele. In mezzo ai figli di Israele significa un minyan, significa 10 maschi adulti. Quindi quali sono queste cose che hanno a che fare con la Kedusha? Sono il Kaddish, sono la Kedusha, sono il Baruch Hu. Invito a benedire tutto il pubblico, per questa scema ne ho sono la Birkat Kohanim, sono la ripetizione a voce alta della Amidah, sono la lettura pubblica del Sefer Torah, sono cose che non possono essere fatte se non c'è Betoch, Bene Israele, cioè in mezzo a tutti i figli di Israele. Questo è il motivo per cui in questi giorni tutte queste cose non possiamo realizzarle, non possiamo fare quello che si chiama il Kiddush Hashem Barabim, il Kiddush Hashem pubblico. Questo tuttavia non significa che non dobbiamo fare il Kiddush Hashem Beyachid, il Kiddush Hashem in privato. Però la più grande mitzvah che deve fare un ebreo è proprio il Kiddush Hashem Barabim. Questa è la grande differenza tra Yosef e Yehuda. Yosef si è rifiutato di stare con la moglie di Potifare e ha fatto un Kiddush Hashem ma lo ha fatto privatamente, perché in quel momento erano lui e la moglie di Potifar. Quando invece Yehuda ha detto a Tamar: tu sei più giusta di me, e l'ha riconosciuto che è lui che l'ha messa incinta quando lei si è finta prostituta. Lui ha fatto un kiddush Hashem barabim, pubblico, ed è per questo che solo Yehuda porta dentro di lui le lettere del nome di Dio, e che ci dà il nome a tutti noi, Yehuda, Yehudi, perché lui ha fatto il kiddush Hashem barabim, che è il più grande compito di un ebreo. Allora torniamo a Maimonide. Come spiega, come declina Maimonide Ramban questa mitzvah? Quando un idolatra costringe un ebreo a trasgredire una tra tutte le mitzvot dette nella Torah, minacciandolo altrimenti di ucciderlo, cosa dobbiamo fare? Egli trasgredisca e non si faccia uccidere. Come detto, a proposito delle mitzvot, che l'uomo farà e vivrà grazie ad esse, cioè vivrà grazie ad esse e non morirà per essi. Cioè, se per esempio un idolatra viene da me e mi dice in privato: mangia questa bistecca di maiale, se no ti uccido, io devo mangiare la bistecca di maiale. Se muoio, se mi faccio uccidere per non trasgredire, io sono responsabile della mia vita, cioè non ho fatto una mitzvah. Questo è valido, dice Ramban, per tutte le mitzvot, tranne per idolatria, i rapporti sessuali proibiti e lo spargimento di sangue. Per queste mitzvot, se ci viene detto: trasgredisci una di queste, sarai ucciso, si faccia uccidere e non trasgredisca. Sono quelle tre mitzvot che vanno sotto la categoria di Yehayreg uvalia avon. Cioè, se un idolatra viene e mi dice: servi questo idolo, se no ti uccido, se vi un idolo, fai la significa fallo nella forma e nelle stesse modalità con cui gli idolatri servono gli idoli, che di solito sono li pare vuol dire fare dei passi sacri, delle libazioni, degli atti sessuali davanti a un idolo, pregarlo nella loro modalità. Allora, se l'idolatra dice: fai questo atto, se no ti uccido, io devo farti uccidere. Se una persona viene con la pistola e mi dici: unisciti a questa donna sposata, altrimenti ti uccido, mi devo far uccidere. Se una persona mi dice: tu, Shimon, uccidi Yohanan, altrimenti ti uccido, io devo farmi uccidere. Perché queste tre mitzvot sono il paradigma di comportamenti per i quali io devo offrire la mia vita? Sono i tre casi in cui la mia vita non è più un valore assoluto, cioè quella scelta di vita non è più al primo posto, perché sono tre categorie di comportamento che rispecchiano l'idolatria, il rapporto che io ho con Dio benedetto, i rapporti sessuali, il rapporto che io ho con me stesso, con la gestione delle mie pulsioni, dei miei impulsi sessuali, dei miei istinti. E lo spargimento di sangue è il capostipite della categoria di tutti i rapporti tra me e il prossimo. Allora queste tre trasgressioni sono l'alterazione, sono la contaminazione di queste tre dimensioni. L'idolatria altera, spezza il mio rapporto con Dio, i rapporti sessuali proibiti rompono l'armonia del rapporto con me stesso, col governo della mia istintualità, cioè vuol dire che la mia parte animalesca perde il sopravvento. E uccidere un'altra persona è l'alterazione del rapporto tra me e il mio prossimo. Un uomo che non riesce a controllare, un ebreo che non riesce a gestire questi tre tipi di rapporti, la sua vita non è degna di essere vissuta, la sua vita, il suo dovere di vivere non è più al primo posto. Allora, eccolo che queste tre categorie, anche non possiamo dire che sono le più gravi alle volte, perché come abbiamo detto prima, tipo la sanzione dello Shabbat, la sanzione per chi trasgredisce lo Shabbat è più grave della sanzione di queste tre trasgressioni, per cui queste tre trasgressioni, più che la gravità, sono in qualche modo, sono dei capi stipite di tutte le altre trasgressioni. È come se fossero delle subcategorie di sottocategorie di mitzvot. Tutte le mitzvot in qualche modo sono riconducibili a questi rami, a questi fondamenti. Andiamo avanti. Se però la costrizione, la minaccia di morte di trasgredire qualsiasi mitzvah avviene di fronte ad altri 10 ebrei, se c'è un minyan e colui che mi minaccia mi dice: se non mangi questa bistecca di maiale, io ti uccido, io mi devo far uccidere per qualsiasi mitzvah, cosa che non dovevo fare se questa minaccia fosse avvenuta in privato. Perché questo? Perché qui subentra quella che è la valenza pubblica del Kiddush Hashem. Perché se io trasgredisco a qualsiasi mitzvah di fronte a una minaccia di morte, questo ha due implicazioni. Che innanzitutto io dimostro agli occhi di tutti, cioè del pubblico, della comunità, che per me le parole di Hashem non valgono nulla, che io sminuisco quella mitzvah, faccio una diffamazione di Dio, una delegittimazione, un chilul Hashem. E poi perché se ci sono 10 adulti, subentra l'implicazione della imitabilità. E dato che ognuno di noi è un esempio per altri ebrei, gli altri 9 ebrei assistono a questo mio comportamento possono dedurre un insegnamento, quindi prendere me come esempio e prendere alla leggera tutte le altre mie risposte. C'è ancora un'altra eccezione, che tutte queste cose sono valide in un periodo in cui non c'è un decreto, ma quando c'è un decreto, cioè quando c'è un re malvagio come Nabucodonosore che emana un decreto sul popolo di Israele affinché rinunci alla sua religione o a qualsiasi mitzvah tra tutte le mitzvot, dobbiamo farci uccidere pure di non trasgredire anche una qualsiasi di tutte le altre mitzvot, sia se questo avviene di fronte a 10 ebrei, sia se questo avviene privatamente tra me e l'idolatra che mi minaccia. Qual è il senso di quest'altra eccezione che Rambam ha rivolto nel Mishneh Torah? Al momento in cui uno Stato decreta che tutti gli ebrei devono tenere aperti i loro negozi di Shabbat, se no verranno sanzionati. Un ebreo deve trasgredire, deve essere pronto ad accettare la sanzione, anche a farsi uccidere, ma non deve aprire il suo negozio di Shabbat. Scusate, sento delle voci che ci disturbano, dovete chiudere l'audio. Si sentono delle discussioni che disturbano. Per esempio, questo è un fatto accaduto a Tripoli durante la persecuzione fascista, quando Italo Balbo era podestà di Tripoli, emanò un decreto che tutti gli ebrei dovevano tenere aperti i loro esercizi commerciali di Shabbat, altrimenti sarebbero stati fustigati nella pubblica piazza. Gli ebrei di Tripoli si fecero fustigare pure di non lavorare di Shabbat, perché questa è Kiddush Hashem Barabim. Kiddush Hashem Barabim è che se un nemico, se un governante dice il popolo ebraico non deve più fare questa mitzvah, se no lo mettiamo a morte, questo diventa noi dobbiamo tenere alta la bandiera della Torah, la fama di Hashem, e mettere davanti a ogni altra cosa il suo Kiddush. Questo
scusa Rabbo, se interrompo. Sono varie volte che chiudo i microfoni ad alcuni dei partecipanti, se li riaprono da soli. Per favore, tenete i microfoni chiusi. Vai Rabbo, scusa.
Grazie, Lucilla. Grazie. Allora, noi questo Shabbat, oltre alla parasha di Achrimot, leggiamo questa parasha di Kedoshim, che è una parasha che, come i 10 comandamenti, è stata detta a tutto il Israele, cioè mentre di dire altri pezzi della Torah sono stati insegnati a Mosè, Mosè poi ce li ha riportati, ci sono paesi che ha detto da Bel el Coladat ben Israel, cioè c'è tutta l'età di Israele in questa Bercia, perché in essa ci sono i fondamenti della Torah, tra l'altro ci sono molte mitzvot della Bercia di Kedoshim che sono tutte in parallelo con i 10 comandamenti. Ma che vuol dire essere Kedoshim? Che vuol dire essere santi, c'è chi traduce diversi, distinti dagli altri, e scostarsi dalle cose proibite. Però Rashi ci dà una spiegazione molto interessante, che dice che dobbiamo prenderci Kedoshim con ciò che è mutarleha. Cioè non ci si rende Kedoshim soltanto con ciò che è proibito, ma soprattutto con ciò che ci è permesso. Vuol dire che mentre stiamo a tavola, anche facendo un pasto che possiamo consumare, dobbiamo farlo in modo kadosh, dobbiamo elevare quel pasto a una sacralità, a renderlo in qualche modo distinto. E la parola kedoshim è espressa plurale, e kedoshim tiyu, con una forma verbale futura e imperativa, come se la kedusha non è una cosa che cade dall'alto e che ci viene a tutti automaticamente l'aureola in testa, ma la kedusha è un processo sempre in divenire, in fieri, mentre dalla forma plurale si deduce che la kedusha è legata alla collettività di Israele nella sua interezza. Non è prevista una santità separata dalla società in cui si vive. Cioè da noi non esiste una persona kadosh, santo, kadosh singolo è solo il kadosh baruch hu. C'è una keilah kedusha, solo la comunità di per sé stessa ha una sua kedusha, anzi una comunità rischia di perdere la sua kedusha proprio quando chi si sforza di far vivere la Torah diviene l'esecutore e il testimone solitario di un sistema di vita estraneo ai più. Cioè se da noi c'è non c'è le vita, non c'è il santone che fa le misbotte sul cucuzzolo della montagna, in questo senso la pascia di Achayimot è molto legata alla pascia di Kedoshim. Ecco che torniamo al verso da cui siamo partiti: le misbotte sono state date Bachayim, per vivere in essi. Non abbiamo i kamikaze, i shahid, che si sacrificano e si immortalano per vivere la propria fede. La Torah è una Torah chaim, e che Angela Fiorentino Moresco e che Efraim Alevi possano godere della vita eterna dell'Olam Haba. Amen. Che ne Shabbat Shalom a tutti.